Radio Giornale.
Maggioranza sì, ma non assoluta. In Italia il Premier Conte ottiene la fiducia anche al Senato, ma non allontana le nubi sul suo governo. L'addio di Trump alla Casa Bianca, a poche ore dall'insediamento di Biden, il presidente uscente grazie al suo ex stratega Steve Bannon. Il vaccino si avvicina a casa e in Ticino al via una nuova fase nella campagna per immunizzare anche chi ha più difficoltà a muoversi. Per lo sport, hockey su ghiaccio, l'Ambripiotta si impone all'overtime a Langnau, quarta sconfitta di fila per il Lugano al Rapperswil. In primo piano l'Italia, dove il governo Conte ottiene la fiducia del Senato ma senza maggioranza assoluta, solo quella relativa, 156 voti a suo favore, numeri che consentono al Premier Conte di continuare ad andare avanti ma non senza difficoltà. Da Roma, Anna Valenti.
Senatori favorevoli 156, senatori contrari 140. Il Senato approva.
L'annuncio giunge alle 22:30 dopo quasi 12 ore di discussione a Palazzo Madama, che assume anche toni aspri. Come quando il senatore Matteo Renzi respinge le accuse di aver innescato la crisi di governo e attacca duramente il Premier Conte.
Sono mesi che vi chiediamo una svolta. Noi pensiamo che per la drammaticità della pandemia ci sia bisogno di un governo più forte.
Giuseppe Conte replica tono.
Non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto però avete iniziato a scegliere una strada diversa, che non è quella della leale collaborazione. Avete iniziato a parlare fuori e non più dentro. Possiamo dire che forse non è la scelta migliore nell'interesse del Paese?
Alla fine il governo ottiene la fiducia, ma solo con la maggioranza relativa. 156 sì, un voto sopra la soglia psicologica sotto la quale non si poteva scendere, lontano da quel 161, la maggioranza assoluta che avrebbe consentito al Premier Giuseppe Conte di governare con tranquillità. Un risultato possibile grazie all'astensione di Italia Viva e al soccorso di alcuni cosiddetti volenterosi, tra cui due senatori di Forza Italia, Andrea Causin e la berlusconiana di ferro Maria Rosaria Rossi, subito espulsi dal partito. Una minoranza streminzita, Conte non ha i numeri per andare avanti, la reazione di Matteo Renzi. Lega e Fratelli d'Italia annunciano invece che si rivolgeranno al capo dello Stato. Il presidente del Consiglio scampasi la spallata, ma per lui e il suo governo da oggi si apre una nuova, complicata fase, assai incerta.
Spostiamoci negli Stati Uniti. Con un sobrio omaggio alle 400.000 vittime del Covid, sono iniziate a Washington le celebrazioni per l'insediamento di Joe Biden, che oggi diventerà il 46esimo presidente. E Donald Trump, prima di lasciare la Casa Bianca, tra qualche ora ha concesso la grazia al suo ex stratega e consigliere Steve Bannon. Ne parliamo con il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Buongiorno. Poche le parole pronunciate in un gesto fortemente simbolico, quello di Joe Biden e Kamala Harris, accompagnati dai rispettivi consorti. Per riconciliarsi e guarire occorre ricordare, anche se a volte è difficile, ma è importante che noi lo facciamo come paese, così il presidente eletto. A un anno esatto dal primo caso di coronavirus qui in America, è la prima volta che viene reso un omaggio collettivo alle vittime del Covid da parte delle massime autorità, anche se di fatto diventeranno presidente e vicepresidente soltanto tra poche ore. Non è accaduto solo qui a Washington, ma analoghe celebrazioni si sono svolte in tutto il paese. Illuminato come non era mai accaduto prima, lo specchio d'acqua antistante il Lincoln Memorial, con 400 candele accese proprio per ricordare i 400.000 morti a causa del coronavirus. Amazing grace. E questa, in un momento che è stato intenso ed emozionante, è la voce di Lori Mary Key, un'infermiera afroamericana di Detroit che lavora nei reparti di terapia intensiva e che si è prestata per un tributo musicale alle vittime della pandemia.
Ecco Emiliano Boss, questo è il primo gesto pubblico di Biden e Harris a Washington, ma che cosa sta facendo invece Trump in queste ultime ore alla Casa Bianca?
Intanto ha incassato la condanna inequivocabile e politicamente pesante di Mitch McConnell, il leader uscente dei repubblicani al Senato. In aula ha accusato Trump di avere provocato con le bugie i suoi sostenitori, aizzandoli nell'assalto al Congresso. In un messaggio video registrato Trump però non ne ha fatto alcun riferimento, anzi ha detto che il suo movimento è solo all'inizio. Secondo il Wall Street Journal si preparerebbe addirittura a creare un suo partito. Ma prima di lasciare la Casa Bianca tra qualche ora, in uno dei suoi ultimi atti presidenziali, reso noto proprio poco fa, ha concesso la grazia al suo controverso consigliere e stratega Steve Bannon. È accusato di frode per appropriazione di fondi, di donazioni destinate alla costruzione del muro al confine col Messico. Una grazia comunque preventiva, perché Bannon è stato incriminato ma non ancora sottoposto a processo, mentre di solito questo provvedimento del presidente riguarda chi invece ha già ricevuto una condanna. Sembra escluso che Trump abbia concesso la grazia a se stesso e ai suoi familiari, come qualcuno aveva ipotizzato. Uscirà di scena come l'unico presidente nella storia degli Stati Uniti incriminato due volte con l'impeachment, nel secondo caso pochi giorni fa proprio per l'insurrezione armata contro il Parlamento.
Emiliano Boss, nostro corrispondente a Washington, che sentiremo spesso in questa giornata importante per gli Stati Uniti. In Germania il numero dei nuovi contagi da coronavirus inizia finalmente a scendere, anche se il numero dei decessi resta invece molto alto, in media intorno ai 1000 al giorno. Ieri quindi la cancelliera Angela Merkel e i governatori dei 16 Länder hanno deciso un ennesimo prolungamento delle misure di contenimento e inasprito tali misure. Da Berlino sentiamo Walter Rauwe.
Il lockdown in Germania, in vigore già dal 1° di novembre e nella sua forma ancora più restrittiva dal 15 dicembre, verrà prolungato almeno fino al 14 febbraio. Accanto a bar, ristoranti, alberghi, esercizi commerciali, palestre, cinema e teatri, continueranno a restare chiusi anche gli asili e tutte le scuole. A bordo dei mezzi pubblici e nei negozi sarà inoltre obbligatoria la mascherina medica o quella del tipo FFP2. I datori di lavoro saranno inoltre obbligati ad offrire ai loro dipendenti la possibilità di lavorare da casa, qualora questo è possibile. Finora l'introduzione del cosiddetto telelavoro era solo volontaria, d'ora in poi invece sarà un diritto per molti lavoratori e impiegati. Ogni nucleo familiare potrà inoltre incontrare al massimo solo un'altra persona esterna. La Germania inoltre adotterà misure precauzionali, come l'obbligo della quarantena, per tutti i viaggiatori provenienti da paesi nei quali le misure restrittive non sono così rigide. Stiamo attraversando mesi molto difficili e psicologicamente, ma anche economicamente, molto pesanti, ha dichiarato la cancelliera al termine della videoconferenza con i 16 governatori regionali, durata oltre 10 ore. Ma il prolungamento e inasprimento delle misure è necessario per contrastare la diffusione delle nuove varianti del virus, che sono più contagiose e anche più aggressive.
Oggi in Ticino saranno inoculati i primi vaccini di prossimità. Viene così data una possibilità a chi ha problemi di mobilità e non è riuscito a prenotare un posto nel centro di Rivera o in quelli di Tesserete e Ascona, che apriranno il 25 gennaio. Sentiamo Cristian Gilardoni.
Il Ticino è stato suddiviso in 32 comprensori, quindi non sarà possibile per tutti vaccinarsi nel comune di domicilio e difficilmente la puntura sarà fatta dal proprio medico curante. Con questa nuova tappa nella strategia cantonale si potrà però andare incontro a chi ha difficoltà a muoversi. Al momento a essere distribuite sono 5.000 dosi del vaccino Moderna che cominceranno a essere somministrate oggi. Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.
In prima battuta abbiamo scelto i comuni più periferici, diciamo così, perché si trattava anche di bilanciare un pochettino la scelta di Rivera, sito centrale a livello cantonale, quindi abbiamo considerato primariamente la Leventina, da Bedretto scendendo la Riviera, la Valle di Blegno e poi il Basso Mendrisiotto.
Tutto il resto del cantone riceverà il vaccino in giornata. Marzio Della Santa, capo della sezione enti locali, nelle zone periferiche come nelle valli è più difficile trovare i luoghi appropriati per le vaccinazioni.
Va detto che nei luoghi più discosti parliamo anche di numeri diversi, ecco, quindi non sono più quei grandi numeri che troviamo piuttosto nei centri urbani o nelle periferie. Lì evidentemente è data la facoltà anche di appoggiarsi agli stessi studi medici laddove questi esistano, ma la disponibilità di palestre piuttosto che di sale multiuso è praticamente data ogni dove nel nostro cantone, quindi in questo senso gli spazi ci sono, evidentemente bisogna volerli cercare, trovare e organizzare.
Al termine delle dosi attualmente disponibili, oltre la metà degli ultraottantenni ticinesi avrà ricevuto la prima vaccinazione.
E in alcuni cantoni l'iscrizione online per la vaccinazione contro il Covid-19 è stata interrotta a causa di un problema tecnico, nel frattempo parzialmente risolto. Ce ne parla Mirko Priuli.
Lucerna, Sciaffusa, Glarona e Svitto. A pochi giorni dall'inizio della campagna di vaccinazione nazionale, sono già 4 i cantoni che lamentano grossi problemi con la piattaforma informatica messa a disposizione da Berna per chi vuole iscriversi per la vaccinazione contro il Covid-19. Nel canton Svito, dove a causa della PAN 30.000 appuntamenti già presi online sono saltati, il servizio è stato momentaneamente sospeso, e questo per non irritare ulteriormente le persone interessate. Malfunzionamenti nel sistema di attribuzione degli appuntamenti vengono segnalati però anche in altri cantoni. Nel frattempo il problema è stato in buona parte risolto, a crearlo è stato il nuovo sistema informatico, ha spiegato ieri la responsabile della sezione malattie infettive dell'UFSP, Virginie Masseret. Da oggi le iscrizioni sono nuovamente possibili, la piattaforma della Confederazione ora è stabile, gratuita e a disposizione di tutti i cantoni.
Si segnala anche che la variante inglese del coronavirus è entrata anche in caserma, positivo un militare dell'esercito svizzero dislocato a Wengen per le gare di Coppa del Mondo di sci che poi sono state annullate, e questo ha avuto come conseguenza la messa in quarantena di 90 militari, si attendono i risultati di altri 170 test. Siamo allo sport, Massimo Miccoli, cominciamo dall'hockey con una serata in chiaroscuro per le ticinesi.
Sì, l'Ambri Piotta si è imposto all'Langnau 2-1 dopo il supplementare, decisiva la doppietta del bianco-blu Kosner. Quarta sconfitta consecutiva per il Lugano, battuto a Rapperswil 4-2, in gol per i bianconeri Arcobello e Morini. Morini che ascoltiamo.
Eravamo riusciti a riportare la partita in parità, stavamo spingendo e ci hanno punito su un buon momento da parte nostra, però questo non cambia che l'ennesima partita che partiamo in svantaggio nel primo tempo e non possiamo continuare così.
Nelle altre partite il Davos in trasferta ha battuto 3-2 all'overtime il Bien, Zugo Servette 5-3, Zurigo Friburgo 3-2 al supplementare, in Serie B Ticino Rockets sconfitti in casa dallo Zugo Academy 4-3 dopo i rigori. Nel calcio Superliga è tempo di recuperi, alle 18 Lugano Cornareddo riceve la capolista Young Boys, alla stessa ora in cartellone anche San Gallo Vaduzze. In Italia negli ottavi di Coppa eliminata la Roma, battuta in casa dallo Spezia 4-2 dopo i supplementari, in Serie A 15 in cartellone il recupero Udinese-Atalanta, a Reggio Emilia invece finale di Supercoppa alle 21 di fronte Juventus e Napoli.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, ci sentiamo tra poco più di 45 minuti con la seconda edizione.